Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Attese in tutto il mondo per i dazi reciproci voluti da Trump. L'annuncio in giornata scatteranno subito dopo. Il terremoto in Myanmar. La Confederazione rafforza il suo sostegno finanziario. Si valuta l'invio di ulteriori specialisti. Non basta più il passaporto. Da oggi nel Regno Unito è possibile entrare solo con un visto da richiedere online. Super League di calcio. Il Lugano torna al successo. Battuto in trasferta a Yverdon per 2-0. C'è dunque grande attesa ma anche apprensione negli Stati Uniti, ma non solo, per l'annuncio sui dazi reciproci che Donald Trump farà in giornata dalla Casa Bianca. Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore c'è quella di imposizioni doganali del 20% su tutte le merci importate nel paese, dazi che salirebbero però al 25% sulle automobili di importazione. Gli ultimi aggiornamenti da Washington con Andrea Vosti.
C'è chi lo chiama il D-Day, il giorno decisivo, la dichiarazione ufficiale di una guerra commerciale planetaria. Per il presidente americano questo 2 aprile è invece il giorno della liberazione, l'inizio della fine di pratiche commerciali ostili agli Stati Uniti.
We have Liberation Day, as you know, many countries have taken advantage of us and you know that has to stop.
Fino all'ultimo Donald Trump è rimasto chiuso nello studio Ovale rivedendo i dettagli della sua strategia dei dazi. Dazi che potrebbero colpire al 20% tutte le merci importate nel paese in maniera indiscriminata, per una cifra vicina ai 600 miliardi di dollari all'anno, oppure essere calibrati caso per caso, paese per paese. La portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, non si sbilancia, ma ostenta fiducia nel fiuto per gli affari del presidente.
What if they're wrong?
They're not going to be wrong. It is going to work.
L'unica certezza è che i dazi scatteranno subito dopo l'annuncio da parte di Donald Trump. Annuncio che avverrà nel corso di una cerimonia nel Giardino delle Rose, alla presenza di tutta la squadra di governo. Le nuove tasse sull'import andranno ad aggiungersi a quelle già in vigore su acciaio e alluminio, e ai dazi del 25% su automobili di importazione e componenti per auto. Misura annunciata nei giorni scorsi che scatterà domani e che andrà a colpire in particolare i produttori germanici, sudcoreani e giapponesi, oltre alla filiera produttiva in Canada e Messico.
It may be rocky in the beginning, but I think that this will make sense for Americans and it will help all Americans.
Inizialmente l'effetto dei dazi potrebbe essere un po' burrascoso, ha dovuto ammettere lo speaker della Camera, Mike Johnson, ma alla fine tutti gli americani ne beneficeranno. La maggior parte degli economisti ritiene che la conseguenza dei dazi di Trump sarà un aumento generalizzato dei prezzi per i consumatori e un accresciuto rischio inflazionistico, l'esatto contrario di quanto Trump aveva promesso in campagna elettorale.
Ma come reagiscono i potenziali bersagli di questi dazi, i paesi europei e la Svizzera? Una prima risposta arriva da Berna, dove ieri Ignazio Cassis ha incontrato la sua omologa austriaca. Ce ne parla Anna Riva.
In realtà il tema non era quello. In realtà Ignazio Cassis, consigliere federale a capo degli esteri, e la sua omologa austriaca Beate Meinl-Reisinger ieri hanno discusso di molte cose, ma non della guerra dei dazi minacciata da Donald Trump. Eppure la domanda si impone sulla possibile postura al di qua dell'oceano. Ignazio Cassis. La Svizzera è un'economia di mercato aperta al mondo e orientata all'esportazione, la 20ª a livello globale, e ha successo se esportare è possibile. Il ticinese ha poi ricordato la necessità strategica per la Svizzera di stabilizzare i rapporti con l'Unione Europea. Il riferimento è quindi ai nuovi accordi con Bruxelles. In questo contesto si inseriscono anche discorsi che esulano dal pacchetto negoziale vero e proprio. Per quanto riguarda per esempio la questione dei dazi, è importante per la Svizzera non rimanere schiacciata tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Di questo la Commissione Europea è estremamente consapevole. Da parte sua, la ministra austriaca ha evocato le discussioni in seno all'Unione Europea e ha sottolineato come una guerra commerciale generi solo perdenti. L'Europa è sempre stata fiera delle sue solide relazioni transatlantiche. Io personalmente continuo a considerare gli Stati Uniti un partner importante. Se faranno quanto annunciato, l'Unione Europea risponderà con fermezza e coesione. La conferma o la smentita nelle prossime ore.
Sempre Trump, protagonista di due elezioni, viste come un primo banco di prova per la sua popolarità negli Stati Uniti. In Wisconsin, l'elezione per la Corte Suprema ha vinto la progressista Susan Crawford, sconfitto soprattutto Elon Musk, che ha investito più di 20 milioni nella campagna, trasformandola così nell'elezione giudiziaria più cara della storia americana. Vittoria del partito del presidente, invece, in Florida, dove si votava la suppletiva alla Camera dei Rappresentanti. Due seggi lasciati liberi da Mike Waltz, oggi consigliere alla sicurezza nazionale, e Matt Gaetz, nominato ministro della giustizia, ma costretto poi a rinunciare per una serie di scandali. I repubblicani hanno vinto, seppur con minor scarto sui democratici rispetto ai loro predecessori. Il partito mantiene comunque il controllo della Camera con 7 seggi di vantaggio. Un altro piccolo miracolo stanotte in Myanmar, dove un ragazzo di 26 anni è stato estratto vivo dalle macerie 5 giorni dopo il terremoto. Le speranze dei soccorritori si affievoliscono mentre il bilancio delle vittime del sisma di venerdì scorso continua ad aggravarsi. Ormai si parla di più di 2.700 morti, secondo gli ultimi dati ufficiali, ancora molto molto provvisori. La Confederazione ha quindi deciso di rafforzare il proprio sostegno, lo fa sbloccando 2 milioni e mezzo di franchi e mettendo a disposizione ulteriori specialisti del Corpo Svizzero di Aiuto Umanitario. Da Berna riferisce Giampaolo Driussi.
Mezzo milione di franchi dall'ufficio di cooperazione di Yangon, la capitale economica del Myanmar, altri 2 milioni sbloccati dai fondi per l'aiuto umanitario d'emergenza. La DSC, Direzione Sviluppo e Cooperazione del Dipartimento Affari Esteri, rafforza il sostegno svizzero dopo il terremoto di venerdì scorso, in particolare per realizzare alloggi di emergenza e fornire acqua potabile, cibo e servizi sanitari. I fondi andranno a finanziare le attività umanitarie dei partner locali e delle Nazioni Unite. A disposizione dell'ONU, Berna ha anche deciso di mettere a disposizione 3 specialisti a supporto dei programmi ambientali in corso e del programma di valutazione dei rischi chimici, biologici e strutturali, riguardo per esempio alla sicurezza delle dighe, generati dal disastro. La DSC sta inoltre valutando l'invio di ulteriori esperti. In una nota stampa, il Dipartimento Affari Esteri ricorda come il terremoto abbia aggravato una situazione umanitaria già critica. Prima del sisma, quasi 20 milioni di persone in Myanmar già dipendevano dagli aiuti umanitari a causa del conflitto armato in corso da diversi anni. A questo proposito, la Svizzera, si legge ancora nel comunicato diramato ieri sera, invita le autorità militari e tutte le parti in conflitto a facilitare la consegna degli aiuti nel rispetto dei principi umanitari.
E io vi ricordo che la catena della solidarietà ha attivato una raccolta fondi a favore delle ONG che operano in Myanmar a sostegno della popolazione colpita dal sisma. Trovate le informazioni per le donazioni sul sito della catena. Occorre menzionare il nome della colletta, che è Terremoto nel sud-est asiatico. Un nuovo equilibrio tra protezione dei dati ed esigenze di sicurezza. Più poteri alle forze di polizia e a Europol e un migliore coordinamento tra gli stati dell'Unione Europea. Queste sono alcune delle piste sulle quali sta lavorando la Commissione europea per rafforzare la protezione interna dei 27. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Desideriamo il giusto equilibrio fra sicurezza e privacy, perché oggi quasi tutti gli episodi criminali hanno una dimensione online. Pertanto dobbiamo riuscire in questo mondo più digitalizzato a tenere al sicuro le nostre società. Enna Virkkunen, vicepresidente della Commissione europea con delega per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, spiega l'esigenza alla base di Protect EU, la strategia per la protezione interna presentata ieri a Strasburgo. In circa l'85% dei casi delittuosi è fondamentale avere accesso ai dati informatici, spiega la finlandese, e oggi le forze di polizia stanno perdendo terreno rispetto alla criminalità perché l'accesso legale a questi dati è troppo difficile. Presi di mira da potenze ostili straniere, come per esempio la Russia, che cercano di danneggiare le infrastrutture e interrompere i servizi essenziali, e da varie organizzazioni criminali che si prestano allo scopo come manovalanza, sia l'UE sia gli Stati membri devono ora equipaggiarsi meglio. La Commissione prevede tra l'altro un ampliamento di Europol e del suo mandato con mezzi finanziari annessi affinché l'agenzia possa contrastare le nuove minacce alla sicurezza, quali atti di sabotaggio, minacce ibride e disinformazione. migrazione, anche Frontex andrebbe rafforzata, la proposta è di triplicare a 30.000 dipendenti l'organico dell'Agenzia di Sorveglianza delle Frontiere. Nelle ultime settimane il tema della sicurezza è rimasto costantemente nell'agenda della Commissione europea, che si tratti di riarmo e difesa, di protezione civile e preparazione alle crisi o di sicurezza interna, come in questo caso.
Continua la pressione cinese su Taiwan. Pechino ha annunciato di aver condotto delle esercitazioni che hanno simulato attacchi a porti e infrastrutture energetiche chiave. Le operazioni hanno avuto luogo durante le manovre militari avviate proprio ieri attorno all'isola che la Cina considera parte integrante del proprio territorio. Manovre che hanno provocato la reazione di Washington. Gli Stati Uniti sostengono la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan e si oppongono a cambiamenti unilaterali dello status quo, inclusi quelli tramite la forza e la coercizione, ha detto la portavoce del Dipartimento di Stato americano. Non basterà più il passaporto. A partire da oggi, chiunque vorrà recarsi nel Regno Unito dovrà richiedere un apposito visto di entrata, denominato ETA. In sua assenza si verrà bloccati alla frontiera. I dettagli da Londra con Giancarlo Ciccone.
Per il governo britannico è un modo per mettere un limite a chi abusa del nostro sistema di immigrazione. Per chi non è d'accordo invece è la Brexit che colpisce ancora. Questa volta i paesi europei e anche la Svizzera, che fa parte dell'area Schengen. Da oggi infatti tutti i cittadini svizzeri dell'Unione Europea che vogliono mettere piede sul suolo britannico potranno farlo solo con l'ETA, autorizzazione elettronica al viaggio, che si ottiene attraverso un'apposita app sul cellulare oppure su un sito web. Costa 10 sterline, all'incirca 11,42 franchi, ma sicuramente sarà presto aumentata. Nessuno viene esentato, anche i bambini infatti devono pagare. I cittadini dell'Unione Europea e gli svizzeri sono così gli ultimi a essere toccati dall'imposizione. I primi l'anno scorso erano stati i paesi del Golfo, poi, agli inizi dell'anno, gran parte del mondo. Per il governo di Londra, l'ETA, che si ispira all'ESTA, il visto americano, è un modo per controllare l'immigrazione illegale, considerata uno dei più gravi problemi del paese. Per i critici, invece, l'ETA rappresenta il grosso rischio che finisca con il limitare il turismo e i viaggi in genere, tanto più che l'anno prossimo, per un principio di reciprocità, anche i britannici dovranno pagare per l'autorizzazione ad entrare in Svizzera e nel resto dell'Europa. La Gran Bretagna ormai è un paese extraeuropeo, dicono i critici dell'ETA, e quindi alza i muri con il resto del mondo.
Ancora dall'interno, i salari fissati a livello nazionale dai contratti collettivi di lavoro hanno la precedenza sui salari minimi fissati nei singoli cantoni. E questa è l'indicazione che esce dalla maggioranza della Commissione Economia e Tributi del Consiglio nazionale. Tocca ora al plenum esprimersi. Oggi come oggi sono 5 cantoni, tra i quali il Ticino, in cui è in vigore il salario minimo, che vale per tutti i settori, compresi quelli in cui esiste un CCL nazionale che definisce paghe più basse. Parliamo ora di una pandemia silenziosa, così come la definisce l'OMS, quella causata dai batteri resistenti agli antibiotici. A causa loro, malattie comuni diventano un rischio medico. La lotta contro una delle maggiori minacce alla salute globale passa anche dall'EMPA, dove i ricercatori sviluppano strumenti diagnostici innovativi. Ci dice di più Paola Latorre.
Gli strumenti diagnostici sviluppati dall'EMPA, Laboratorio Federale di Prova dei Materiali e di Ricerca, sono innovativi perché sono piccoli. Abbiamo sviluppato delle nanoparticelle, ci ha spiegato Luciano Bösel dell'EMPA, la cui superficie reagisce con determinati enzimi prodotti dai batteri. Quando gli enzimi entrano in contatto con le nanoparticelle, queste si illuminano. E così non solo possiamo riconoscere i batteri, ma anche determinarne la concentrazione. In questo modo si può individuare la Klebsiella pneumoniae, responsabile per esempio della polmonite. Le nanoparticelle vengono utilizzate anche in cerotti speciali che permettono di individuare lo stafilococco dorato, che prolifera nelle ferite infette, e anche per capire se un batterio è resistente. Questi strumenti sono innovativi anche per un secondo motivo. È un metodo molto rapido, in poche ore riusciamo ad identificare il batterio. I metodi usati attualmente impiegano giorni, troppo, e per questo motivo, soprattutto nell'emergenza, vengono usati antibiotici ad ampio spettro. Ed è proprio questo a causare la resistenza dei batteri. Malattie comuni o ferite superficiali possono diventare un rischio medico. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si tratta della maggiore minaccia alla salute globale. Si stima che nel 2028 il numero di vittime di batteri multiresistenti sarà uguale a quello precedente alla scoperta della penicillina, con costi miliardari. Il nostro contributo concreto è una migliore diagnosi diagnosi per somministrare il giusto antibiotico ed evitare così che si sviluppi tanta resistenza. All'EMPA, precisa Luciano Böser, si è appena conclusa la fase di sviluppo. Ci vorrà ancora qualche anno per vedere questi strumenti diagnostici negli ospedali svizzeri.
E prima di chiudere, la notizia di un lutto nel mondo del cinema, arrivata proprio poco fa. È morto Val Kilmer, uno degli attori più popolari negli anni 80 e 90. Aveva 65 anni e il decesso è dovuto ad una polmonite. Celebri i suoi ruoli di Iceman e Top Gun e l'interpretazione di Jim Morrison nel film biografico The Doors, ma soprattutto quello di Batman in Batman Forever. Uno dei suoi ultimi impegni cinematografici è stato accanto a Tom Cruise in Top Gun Maverick del 2021. È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.